Un podcast della Federazione Italiana Pallavolo. Progetto e realizzazione di Leandro De Sanctis, con l'ufficio comunicazione della FIPAV. La Federazione Italiana Pallavolo presenta Il Miracolo di Berlino, dalla Max Schmeling-Halle berlinese al libro di Leandro De Sanctis e Pasquale Di Santillo, che ora prende voce. 20 anni dopo quello storico primo titolo mondiale, vinto nel 2002 dalla pallavolo femminile italiana, riviviamo in 7 puntate quell'indimenticabile avventura attraverso i ricordi delle protagoniste. Palleggi, ricezioni, muri e schiacciate, dal sogno alla realtà, un trionfo che ha cambiato la figura della donna nello sport e nella società. Pensieri e parole, emozioni e commozione, anche ricordando la parte mancante di quello squadrone, Sara Anzanello. Interviste con il CT Marco Bonitta e con le azzurre Valentina Borrelli, Paola Cardullo, Manuela Leggeri, Eleonora Lobianco, Anna Vania Mello, Darina Mifkova, Paola Paggi, Francesca Piccinini, Simona Rinieri, Rachele San Giuliano, Elisa Togut.
Sara Crossbadel, Togut, Lo Bianco, Togut, campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo.
La finale. A Berlino va in scena una finale inedita che regalerà il primo titolo mondiale a un paese che non l'ha mai vinto. Italiane contro statunitensi. Non gioca Kebba Phipps, la stella indiscussa del campionato italiano, vincitrice di 8 scudetti con Matera, Bergamo e Modena. Una pallonata sull'occhio nell'ultimo allenamento induce i medici a fermarla. Rischierebbe la vista. Il CT Bonitta ha preparato la finale prevedendola in campo e deve aggiustare la strategia tattica strada facendo. L'Italia perde il primo set, rimonta, ma non riesce a chiudere. Si va al tie break, quando l'asse Lobianco Togut firma l'epilogo trionfale. Italia campione del mondo per la prima volta. Elisa Togut alza il trofeo per la miglior giocatrice del mondiale. Premio individuale anche per Paola Cardullo.
Elisa Togut, hai detto che la pallavolo ce l'avevi dentro. Una passione, non hai mai saltato un allenamento e pensavi che all'inizio avevi quasi paura di attaccare.
Sì, devo dirti che ero mingherlina, alta, quindi all'inizio i primi attacchi furono davvero un problema. Mi palleggiavo dall'altra parte quasi per paura di colpire quella benedetta palla. Però poi crescendo, insomma, è stato quello che mi è riuscito sicuramente meglio, quindi l'attacco è sempre stato il mio punto di forza.
Quando ripensi a quel mondiale in cui vincesti il premio come miglior giocatrice, che cosa ricordi, che cosa rivedi? Dopo 20 anni ti emoziona ancora? E quell'ultimo punto, che è un po' il sogno di ogni giocatore, no? Fare il gol vincente, siglare l'ultimo punto di una grande vittoria.
Sì, sicuramente quando riguardo la partita o determinati frangenti, l'emozione è sempre lì, come se non fossero passati 20 anni. È indelebile nella mia testa e chiaramente sì, il poter aver attaccato quel punto è stato memorabile e ha siglato questo grande trionfo della nazionale italiana.
Quella squadra univa voi ragazze uscite dal Club Italia e compagne già più esperte. Fu un cocktail ben riuscito. Come riusciste ad amalgamarvi così bene?
Sicuramente sì, perché l'ossatura era quella della Juniores, quindi eravamo tante ragazze che giocavano già insieme da diversi anni, avevano fatto tutta la trafila delle giovanili della nazionale. poi associate a più esperte, a ragazze che anche loro comunque avevano sulle spalle tanti anni di ritiri, tanti allenamenti, è stato il mix vincente, ecco.
Ed in camera con Paola Cardullo. Curiosamente, la più piccola e la più grande insieme. Questa sana coppia, come si era formata e come viveste quei giorni del ritiro in Germania?
Eravamo ben assortite e comunque riuscivamo anche a sorridere in camera, a scambiare battute e a divertirci. Quindi è stato un bel accoppiamento e ricordo molto volentieri quelle serate passate con Paola.
Nel libro Paola ha raccontato di quando tu le dicesti che c'erano i suoi genitori, ma li vedessi davvero o no? Come andò?
Per davvero. Eravamo veramente alte, e non mi ricordo il piano dell'hotel, ma insomma bello alto, però un occhio abbastanza cinico e riuscì a intravedere i suoi genitori, davvero stupefacente la cosa.
Hai citato Velasco e la generazione dei fenomeni azzurri, a cominciare da Andrea Gianni, come dei modelli, no? Lamentando che le donne della pallavolo non furono mai trattate da professioniste, almeno ai vostri tempi. È un po' un rammarico questo.
Ma c'era un po' questa leggenda delle pin-up, delle carine che però poi non arrivavano a risultato, ma classiche voci, ecco, quindi dentro di noi sapevamo il valore, la voglia di dimostrare, di crescere e di arrivare comunque tra i primi posti e quello fu determinante.
Timidezza, riservatezza, qualità sportiva ti collocano idealmente vicino ad un altro grandissimo campione del mondo goriziano, Dino Zoff. Caratteristiche che nel mondo di oggi sembrano sempre più rare. Cosa pensi, alla luce della tua esperienza e della pallavolo di oggi, che è diventato lo sport sempre più un prodotto per fare i soldi, no? Dimenticando un po' le sue origini, le sue finalità originarie?
Ma ecco, riguardo a Dino Zoff, sicuramente siamo del territorio del Friuli, di quelle terre, quindi persone dedite al lavoro, con pochi frulli per la testa e diciamo affidabili da questo punto di vista, è un po' la caratteristica, ecco, del Nord-Est. E per il resto, beh, non direi, insomma. Poi riaffacciandoci ad altri sport, insomma, la pallavolo ancora la vedo sulla retta via. Mi piace appunto pensarla con questi valori legati alla famiglia, alla pratica della disciplina, quindi la vedo ancora uno sport pulito, ma a 360, ecco.
Senti, quando li ascolti oggi in radio, magari Simply the Best di Tina Turner, che cosa ti procura?
Ai miei figli lo dico spesso perché comunque è un evergreen, no? Quindi quelle canzoni che sentiranno per generazioni e generazioni, sì, è quel ricordo lì, insomma, del fatto di aver, oltre alla vittoria, ottenuto questo premio, per me molto importante, che però considero di squadra perché poi sappiamo bene che nei giochi di squadra è il team che ti porta a eccellere e senza proprio ogni singolo reparto non sarei sicuramente riuscita ad ottenere quel premio.
Hai giocato in tante squadre, ma indubbiamente la tua carriera è nel segno della nazionale, nel segno della maglia azzurra. Adesso che non giochi più, come rivedi, come ripensi a quella maglia e che cosa ha rappresentato per te nella tua vita? E da ragazza e poi adesso che non giochi più?
Ma tanto se non tutto, ecco, perché da piccola comunque il sogno del tema d'italiano era quello poi di calcare la nazionale, indossare poi quella maglia che è il sogno di qualsiasi atleta che si accinge ad una disciplina. Quindi per me è stato veramente tanto è una cosa che va al di sopra di tutto, ecco, la possibilità di andare in determinati paesi del mondo, affrontare tante compagini e anche arrivare all'Olimpiade, perché comunque ti interfaccia con sportivi di altissimo livello e tante discipline diverse. È stata una fortuna e un grandissimo orgoglio da parte mia.
Quali sono secondo te le qualità che una giocatrice di pallavolo deve avere? Che cosa diresti a una ragazza che si accinge a provare a diventare pallavolista?
Sicuramente la costanza e la perseveranza, e il fatto di affrontare i sacrifici col piglio giusto e non arrendersi alle prime battute, insomma, soprattutto nella fase dell'adolescenza, dove non è facile poi proseguire gli studi e anche continuare con la propria disciplina sportiva. E quindi, ecco, non mollare mai.
Grazie, Lisa.
Dedicato a Sara Anzanello, è il primo pensiero da parte mia all'inizio di questo podcast. Io voglio ricordare Sara, in effetti poi voglio dire che per me è sempre lì, legata comunque a quel frangente e quelle lunghe estati della nazionale passate insieme. E certe volte mi dimentico proprio dell'accaduto. E quindi ho il suo sorriso stampato chiaro nella mente. Per me rimangono quei momenti, quei frangenti indelebili nella mia testa e nel mio cuore. E voglio ricordarla così, ecco.
Simonetta Martellini raccontò la finale alla radio per la RAI dagli studi di Bologna.
A quei tempi la pallavolo femminile non era molto seguita dai mezzi di informazione. Quando si capì che quelle ragazze avevano l'impresa negli occhi e nelle mani, a Berlino non c'erano più linee per Radio RAI. Il caporedattore organizzò la radiocronaca della finale al tubo. Ormai lo sanno tutti cosa significhi: giornalista davanti al video a commentare ciò che il regista decide di inquadrare. Lì subentrò la mia ansia. Le azzurre le avevo viste in TV, ma pallavolando seguiva esclusivamente il campionato maschile. Le avrei riconosciute piccoline sullo schermo e se fosse successo qualcosa fuori inquadratura, che figura avrei fatto? L'emozione per ciò che stava maturando, tuttavia, cancellò qualsiasi paura e oggi, cristallizzato nella mia memoria, c'è il volo di Elisa Togut. Quella pipe imprendibile trasformò le ragazze piccoline sullo schermo in azzurre tutte d'oro e, perdonatemi, un po' campionessa mi sentii anch'io.
Luca Muzzioli, inviato in Germania per il suo sito volleyball.it.
Del Mondiale del 2002 ricordo tanti flash, ricordo l'incredulità, ma allo stesso tempo la voglia di raccontarsi delle azzurre che dopo il titolo hanno invaso i piani alti e le stanze riservate ai media per parlare, per raccontare la loro gioia, in anni in cui intorno alla squadra si faceva troppo spesso muro, perché era una squadra di donne. Ricordo la vigilia della finale con la notizia che negli USA non ci sarebbe stato lo spauracchio dei tempi, la schiacciatrice opposta a Kebba Phipps, una che in Italia ci aveva abituato che le partite a volte le vinceva anche da sole. Un bel sollievo. I ricordi poi si intrecciano nell'atmosfera di quella finale, al Palasport di Berlino che negli anni ci ha ospitato tante altre volte e se devo essere sincero i ricordi sono per la maggior parte positivi. Era una festa che si prolungò però un po' troppo, fino alla sofferenza per noi che eravamo a bordo campo per scrivere e raccontare di quegli attimi, fino al tie-break della finale. Una finale a cui eravamo pa arrivati passando per la cruna del lago, i ripescaggi di una seconda fase dopo aver perso con Cuba e Russia, vincendo con la Grecia. Ci toccò nei quarti la Corea, la battemmo e lì dopo fu tutta una discesa, anche perché Eleonora Lobianco innescò Elisa Togut. Elisa Togut era la Paola Egonu di quei tempi. In finale attaccò 54 palloni, 8 diretti nel tie-break. La sequenza di quel tie-break era un semplice e chiaro schema. Palla a Elisa Togut. 2-2, attacco di Togut, diagonale da posto 4. 4-4, muro di Togut. 9-8, attacco di Togut, diagonale da posto 4. 10-9, attacco di Togut, parallela da posto 2. 11-9, attacco di Elisa, ancora lei, diagonale da 2 verso 1. 12-9, attacco di Togut, diagonale da 2 verso 6. Il 13-10, un'invasione delle americane su attacco di Togut da posto 2. 14-11, attacco da seconda linea di Elisa Togut da 6 verso 6. 15-11, apoteosi, attacco da seconda linea di Togut da 6 verso 1.
La Cale San Giuliano, al mondiale vai tu, ti disse Maurizio Cacciatori, che salutiamo. Una colazione che non dimenticherai mai.
Sì, è impossibile dimenticarla, soprattutto perché è una notizia che insomma ha un po' cambiato anche il corso della mia vita, quella, e poi anche per quello che è successo dopo, perché sono entrata in un vortice, in un fiume di lacrime infinito, forse a scaricare anche tutta la tensione che si era accumulata nei mesi precedenti. E poi anche perché Maurizia per me era un po' il mio mito. Sono cresciuta con Giuseppe Giannetti, che ha avuto lei prima di me, e ogni volta che facevo un palleggio mi diceva come lo faceva Maurizia, che cosa diceva Maurizia, e quindi il primo giorno che mi sono trovata in nazionale a palleggiare con Maurizia, capite bene quanto io potessi essere emozionata. Il fatto poi di prendere il suo posto in nazionale è stato ovviamente un grande motivo di orgoglio, ma anche una grossissima responsabilità. E da lì però io e Maurizia siamo diventate veramente grandi amiche, e questo è stato uno dei regali più belli che mi ha fatto la pallavolo.
Nel primo periodo con il CT Bonitta ti divertivi anche in allenamento?
Ma io mi sono sempre divertita con il CT Bonitta, io penso che i suoi allenamenti fossero tra i più divertenti in assoluto che io avessi mai fatto. E, è chiaro che poi quando si vince è tutto bello, quando si comincia a perdere iniziano anche i problemi, o comunque quando nell'ambiente l'aria che si respira non è più quella che si respirava prima, ecco, magari anche in palestra si fa un po' più di difficoltà. Però tecnicamente i suoi allenamenti sono stati sempre molto molto belli.
Saranzanello ti aiutò a capire che anche il tuo ruolo in quella nazionale aveva la sua importanza, anche se magari tu inizialmente non te ne rendevi conto.
Sì, è stato proprio festeggiando l'uscita di Sara dall'ospedale davanti a un sushi che finalmente poteva riprendere a mangiare, che abbiamo parlato di questo, e io le ho detto di quanto mi sentissi fortunata perché mi ero trovata nel posto giusto al momento giusto, ma non così forse partecipe di quella che era stata effettivamente l'avventura mondiale. E lei mi fece rivalutare completamente il mio ruolo in quella squadra, e mi aprì anche un po' gli occhi, sinceramente, e mi sono resa conto che lei aveva questa capacità di analizzare anche in maniera forse più lucida e più matura di quanto non l'avessi fatto io finora, e mi ha aiutato tantissimo per approcciare ancora di più quella che è stata ovviamente l'avventura e il mio ruolo in quell'avventura.
Cosa ti ha insegnato la pallavolo? Ti è utile anche nella vita professionale che conduci adesso?
Assolutamente, ho sempre pensato erroneamente di aver dato alla pallavolo quanto di più di quanto in realtà non avessi ricevuto, ma solamente perché misuravo il tutto in termini di vittorie e sconfitte. Ovviamente le sconfitte erano maggiori delle vittorie, quindi fate un po' voi i conti. Invece poi ho capito che mi aveva insegnato veramente tantissimo la capacità di fare parte di un gruppo, di una squadra, di mettersi completamente al servizio della squadra, la capacità di adattamento, di risolvere situazioni anche quando si è sotto pressione. Ce ne sono veramente, veramente tanto, il raggiungimento degli obiettivi. Questi sono proprio anche sono competenze, parlando poi in termini lavorativi, che mi porto dietro nella mia vita di tutti i giorni e che mi permettono anche di affrontare anche tanti momenti di difficoltà con una consapevolezza diversa, proprio grazie e frutto anche dell'esperienza che ho avuto in campo.
Di che ti occupi adesso?
Allora, io adesso mi occupo di marketing e comunicazione sportiva, quindi sono consulente per diverse realtà. Una di queste è LGS Sport Lab, che è un'agenzia che gestisce anche l'immagine di sportivi. Sono consulente per Virgin Active, e poi faccio con molta felicità le telecronache. Ho appena terminato quella del mondiale, che insomma ha visto un bel bronzo mondiale per le nostre ragazze, sperando che finalmente questi 20 anni di record della nazionale italiana di pallavolo femminile fossero infranti. Invece dobbiamo aspettare ancora un altro po' per conquistare un oro, però insomma ci siamo andati veramente vicino, e questo è un lavoro che mi piace sicuramente tantissimo, come quello di presentare eventi sportivi o fare da moderatrice in eventi di questo tipo, in cui si parla di sport a 360 gradi. Ecco, la mia nuova professione, diciamo, che mi ha permesso di uscire dall'ambiente della pallavolo, in cui prima vedevo solo e unicamente quello, e di esplorare tanti altri sport, e questo arricchisce sicuramente tantissimo.
All'inizio non fosti contenta che ti avessero indirizzato al ruolo di palleggiatrice, no? Tu che volevi schiacciare come Mila e Shiro.
Sì, anche alla fine devo dire che non ero contenta. Io volevo fare l'attacco laser e poi Giannetti appunto ha deciso che dovevo palleggiare, perché lui diceva ai tempi ovviamente non c'erano palleggiatrici alte con le mie caratteristiche. Devo dire che poi, vista la scelta di Bonitta, che proprio era centrata anche su questo, no? Sulle caratteristiche fisiche che avevo, sulla capacità a muro, eccetera, niente, gli devo dare ragione a Beppe, ci aveva visto lungo, ma d'altronde, insomma, era un allenatore veramente molto molto bravo. E l'ultima palla della mia carriera, che è stata in Francia, io l'ho fatta da l'ho schiacciata. Ho chiesto proprio all'allenatore di mettermi in campo come schiacciatrice in quella partita, perché io volevo concludere la mia carriera con una schiacciata, e quindi poi mi sono tolta anche quella soddisfazione. L'attacco laser non sono mai riuscita a farlo, ovviamente, però sognare, dai, no, non è mai detta l'ultima parola, si può fare sempre in tempo.
È un'uscita in grande, insomma. Senti, raccontavi nel libro che nell'ultimo anno di agonismo ti sentivi un po' sola, no? Guardando d'intorno, c'era come un gap generazionale nonostante la tua giovane età. E che sensazioni provavi?
Ma forse più che gap generazionale era proprio scattato qualcosa in me, per cui a un certo punto, io l'ultimo anno l'ho giocato in Francia, in Costa Azzurra, per cui era tutto meraviglioso e vedevo un tramonto dai colori magnifici e non lo potevo condividere con le persone che amavo. E questo ha cominciato a pesarmi, ma non era mai stato un peso prima, perché comunque per chi fa la professione di atleta è normale anche fare delle rinunce, essere da solo in determinati momenti, non poter stare con la famiglia, con gli amici. La squadra diventa la tua famiglia, diventano i tuoi amici. È chiaro che non sono però gli amici e la famiglia che ti sei scelto, quindi questo è già un punto da tenere in considerazione. E quindi era diventato un peso. E lì ho cominciato a farmi delle domande, ho cominciato a farmi delle domande, a chiedermi se effettivamente non stesse cambiando qualcosa. Di fatto era così, avevo troppa voglia di misurarmi in qualcosa di diverso, di vedere se ero capace a fare altro, oltre a palleggiare o prendere a schiaffi un pallone, come dico spesso, no? E quindi sì, mi è sempre piaciuto tantissimo allenarmi, mi divertiva tanto e mi diventava difficoltoso e pesante preparare la borsa per andare all'allenamento. E quindi poi forse anche lì non mi rivedevo più, magari in alcuni comportamenti, ecco, di alcune giocatrici, però anche in Francia c'era anche già un ambiente particolare, per cui in Italia era sicuramente diverso. E quindi è raggiunto effettivamente il momento di cambiare pagina e di scrivere un nuovo capitolo della mia vita.
20 anni fa, quando vincesse il mondiale, non c'erano i social così presenti, direi così invadenti. Sarebbe cambiato qualcosa, secondo te?
Sarebbe cambiato sicuramente a livello mediatico, perché ovviamente la nostra vittoria ha avuto una cassa di risonanza alta data dalla televisione e dai giornali. Ci fossero stati i social, probabilmente ancora più persone avrebbero conosciuto il nostro percorso e ancora più magari ragazzine si sarebbero appassionate alla pallavolo, molte delle giocatrici sarebbero magari diventate dei personaggi molto più velocemente. È chiaro che poi, detta oggi questa cosa, dopo tutto quello che abbiamo visto, no, in questi mesi, sicuramente ci sono dei pro e dei contro. È chiaro che quando sei mediaticamente più esposto, tutto è molto più enfatizzato, è molto più pesante, e quindi bisogna anche essere preparati poi nel saper affrontare determinate situazioni. Quindi da un lato dico peccato, dall'altro lato dico forse meglio, perché eravamo comunque nella nostra bolla e ovattate, non c'erano magari quelle cattiverie che potevano essere state scritte su vari blog, eccetera, eccetera, che avrebbero potuto destabilizzarci. Eravamo noi e solamente noi. Dall'altro lato, peccato per il movimento, chiaramente.
Grazie.
Dedicato a Sara Anzanello. Anzita, è inutile dire che mi manchi tantissimo, ti penso tutti i giorni e ho attaccato proprio all'ingresso di casa il quadro che mi hai dipinto, che la Nico poi mi ha regalato. Così ogni giorno quando entro in casa so che ci sei. Ti mando un bacio.
Marisa Poli venne inviata in Germania dalla Gazzetta dello Sport per la fase finale.
Il mio ricordo del mondiale del 2002 è legato a una lunghissima passeggiata accanto a Elisa Toggut, che, uscita dall'antidoping, doveva cercare la via d'uscita per raggiungere le compagne. Era stata protagonista della finale decisiva nel tie break, ma Elisa non è mai stata una di tantissime parole né una che si dà arie. E in quella lunga passeggiata mi raccontò più che tutto come era nato tutto, con tutte le difficoltà per arrivare lì, i dubbi che aveva avuto, anche gli infortuni che aveva superato, ma veramente col suo stile, senza mai darsi aria o credersi più importante di qualche sua compagna. Credo che la forza di quella squadra fosse proprio questa, e il mio ricordo è tutto lì.
Roberto Condio, responsabile della pallavolo per il quotidiano La Stampa, andò a Berlino per la fase finale, ma a spese sue, prendendo giorni di ferie.
Per lavoro ho seguito mondiali, europei e Champions del calcio, ma il mio sport è sempre stata la pallavolo. L'ho giocata per 20 anni e raccontata per 45. Per La Stampa, scrivendo di schiacciate e muri, ho girato tanto mondo, ma la trasferta che mi ha dato più soddisfazione è la sola nella quale non ho scritto una riga. Sì, c'ero anch'io ad assistere dal vivo al miracolo di Berlino. Per quel mondiale 2002 mi ero accreditato con largo anticipo e avevo detto ai miei capi: queste ragazze possono fare cose grandi, vale la pena seguirle. Lo avevo fatto dalla redazione all'inizio, poi però mi è stato negato il servizio da inviato per le finali. Io però sono partito lo stesso, a mie spese, mettendomi in ferie. Una tirata in auto, Torino-Berlino, senza gli attrezzi del mestiere, ma con il pieno di passione e di fiducia, proprio come feci nel 1978. Palleggiatore appena maggiorenne, in viaggio con 3 compagni di squadra per tifare l'Italia di Pittera, destinata a diventare a Roma uno splendido gabbiano d'argento. Anche a Berlino vinsi la scommessa, d'oro questa volta, e quando dal giornale mi chiesero di scriverne, garantendomi ogni copertura, dissi di no. Ero tornato ragazzo, volevo godere in pieno la gioia del decollo della nostra pallavolo delle donne dopo quella degli uomini, da appassionato e non da professionista. Sull'ottimo libro degli amici di Andrea Pasquale c'è la foto di una schiacciata di Simona Rinieri, mi si vede sullo sfondo. Avevo i baffi, spariti dopo un altro trionfo mondiale berlinese, quello del calcio del 2006. Non sono più nemmeno giornalista della Stampa adesso, ma da prepensionato resto pallavolista dentro. Sul divano di casa continuo ad emozionarmi per l'azzurro, che non ha mai vinto tanto come in questo ventennale dell'oro delle ragazze di Bonitta, che ha inaugurato una storia più che mai viva. È bello pensare che non sia un caso.